Cerchiamo di capire adesso che cosa sono le fonti fatto, realmente. E troverete nel libro che una dichiarata rinuncia a una definizione precisa di fonte fatto, per cui la definizione di fonte fatto finisce con essere negativa, cioè tutto quello che non è fonte atto è fonte fatto. Però io vorrei farvi capire l'importanza del problema e proviamo a prendere una norma specifica. Dunque, fonti atto e fonte fatto, questo è l'acconto biblico che trovate qua, le preleggi va bene, questo l'ho richiamato, eccolo qua. Ecco, questo è un esempio interessante. Esiste una legge, la legge 218 del 95, quindi fonte atto, che regola il cosiddetto diritto internazionale privato, che voi studierete perché esiste anche una materia che si chiama diritto internazionale privato. Il diritto internazionale privato è un diritto italiano, non è internazionale, è italiano, che si occupa dell'applicazione della legge ai rapporti tra soggetti che non sono cittadini italiani o non sono residenti in Italia. Per esempio, i rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune, il che vuol dire che se due persone di nazionalità, che so io, albanese, si trovano a vivere in Italia, ma sono entrambi di nazionalità albanese, i loro rapporti sono regolati dalla legge albanese. Loro vanno davanti al giudice italiano, perché risiedono in Italia, e chiedono l'applicazione del diritto albanese. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Accidente, è ancora più complessa questa cosa. C'è un cittadino albanese e una cittadina neozelandese che vivono in Italia, va applicata la legge italiana. Ma se loro vivono in Austria, normalmente, ma in quel momento sono in Italia, va applicata la legge austriaca, perché è la legge del posto dove normalmente loro vivono insieme. Per cui c'è un albanese che si porta dietro il suo diritto albanese, un neozelandese che si porta dietro il diritto neozelandese, vivono in Austria e il giudice italiano, di fronte a questa scelta tra quattro ordinamenti, decide, perché è scritto nella legge, di applicare la legge austriaca. Come fa? Come fa? I giudici italiani in buona parte conoscono la lingua italiana, una certa percentuale conosce l'inglese, una rara minoranza conosce il francese o il tedesco, ma se la legge da applicare è l'ungherese, che non è una legge conosciutissima, o l'albanese, che neanche è molto conosciuto, o il greco moderno, il turco, e ce ne sono. Bulgaro, cioè il finlandese. Come fa il giudice italiano ad applicare la legge finlandese? Bella domanda, no? E la risposta è che il giudice chiede alle parti: allegatemi la legge finlandese. Adesso vi semplifico, perché la legge sul diritto internazionale privato ha molto complicato i compiti del giudice, però adesso lasciamo stare quello. La cosa banale sarebbe che gli avvocati delle parti presentano al giudice quelle che sono le norme finlandesi, ovviamente con una traduzione ufficiale, per cui passa per qualche modo per un'ambasciata probabilmente, c'è un timbro della Repubblica Finlandese che certifica che quella è la legge in vigore. Chiaro? Non è semplicissimo il compito del giudice in questo caso. Però in Finlandia il codice civile è una fonte atto, è abilitata dall'ordinamento finlandese a essere prodotta da organi finlandesi. In Italia quel testo normativo, pur scritto e tradotto, non è un atto, è un fatto. Quello che il giudice deve accertare è che esista quella disciplina finlandese dei rapporti tra coniugi e lo accerta come qualsiasi altro fatto, lo fa attestare. C'è un documento ufficiale, un'attestazione ufficiale di qualche autorità finlandese che dice quella è la nostra legge e il giudice l'assume come fatto. Esiste. Non è che il giudice può dire sì, però secondo me questa norma va contro la Costituzione finlandese per cui è illegittima. Perché non può discutere di questo, lui deve assumerlo come un semplice fatto, una cosa esistente, presentata, allegata, come si dice dagli avvocati, discussa dagli avvocati come si discute di un fatto. Un avvocato può dire no, io contesto che quella sia la norma vigente perché l'altro ieri è uscita una nuova norma finlandese. Accertiamo il fatto. Accertiamo il fatto dell'esistenza di una norma. Nel processo quello è assunto come un fatto, è trattato come un fatto. Quando studierete il diritto internazionale privato vedrete che poi questa legge ha incaricato il giudice di fare qualcosa di più. Però io ve la vendo così per darvi un esempio di qualcosa che è scritto, qualcosa che è deliberato, qualcosa che è voluto, qualcosa che ha seguito un procedimento, ma è un qualcosa che deriva da una norma di riconoscimento che non è italiana, attraverso organi che non sono abilitati dall'ordinamento italiano e non è riconosciuta dall'ordinamento italiano. C'è soltanto un richiamo della legge italiana. Questa è una norma di riconoscimento, no? È un'apertura che il nostro ordinamento fa al diritto straniero, una finestrina nella sua sovranità. Ma per quella finestrina non è che importa atti giuridici, importa fatti giuridici. Digerito? Vi vedo attoniti. A, può essere un calo dello zucchero. B, può essere che abbiate altre cose per la testa. C, può essere che siate preoccupati per Enrico Letta. D, non avete capito. Torniamo agli atti normativi. Gli atti normativi sono documenti scritti, prodotti da organi abilitati dal nostro ordinamento a produrre norme nel nostro ordinamento. Il codice civile finlandese non è abilitato dal nostro ordinamento a produrre norme nel nostro ordinamento, ma può essere richiamato dalla legge, in questo caso, è applicato dal giudice che lo accerta come accerterebbe qualsiasi altro fatto. Per il giudice, che ci sia il codice civile oppure un contratto tra le parti, è lo stesso. Tizio e Caio si mettono d'accordo di regolare i loro rapporti in un certo modo, fanno un contratto. Questo contratto viene presentato al giudice e allegato al giudice come fatto. Esiste un accordo. Non so se è chiaro. Nell'accertamento dei fatti il giudice deve seguire una serie di cose, per cui accerta che l'identità del signor tale e tali e della signora, accerta dei fatti, accerta che siano cittadini finlandesi, residenti in Italia, ma cittadini finlandesi, lo accerta. Avvocato, mi dimostri che questo qua è cittadino finlandese. Bene. Adesso mi dimostri che questo qua vive in Italia. Benissimo. L'altro avvocato è d'accordo? Sì. Allora applichiamo il diritto il finlandese. Avvocato, mi dica, cosa dice il diritto finlandese a proposito della, cosa so io, comunione dei beni? Ecco il giudice, questa traduzione giurata è vidimata del codice civile finlandese. Vedete, sono tutta una serie di fatti accertati. Si sta producendo un fatto normativo davanti al giudice, ma quelle norme sono norme fatto. Già più capito? Ci proviamo ancora? Cioè? Allora, bene, questa può essere una strategia. Se voi fate causa al vostro coniuge e siete cittadini italiani, non avete da portare davanti al giudice il codice civile, perché c'è un noto antico detto, che latino naturalmente, che dice iura novit curia, cioè il giudice conosce il diritto. Questo è un principio basilare dell'ordinamento. Il giudice è tenuto a conoscere il diritto. È tenuto a riconoscere il diritto italiano, naturalmente. Quando diciamo che è tenuto a riconoscere il diritto italiano, facciamo un riferimento a un principio che trova anche una sua enunciazione in Costituzione. Articolo 101, secondo comma. La magistratura, articolo 101, i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Di questa norma parleremo spesso perché è una norma chiave del sistema. Ma che i giudici sono soggetti soltanto alla legge ha una sua significato anche inverso, che i giudici sono tenuti a conoscere la legge. Quale legge? La legge italiana. Il problema è, di conseguenza, che se voi siete due cittadini italiani che state litigando, il giudice sa quale legge applicare, la deve sapere. Gli avvocati magari suggeriranno la loro visione di parte, diranno se applica l'articolo 132 e quell'altro dirà no, il 1170, si discuterà sull'applicazione della legge, ma alla fine è il giudice a decidere qual è la norma da applicare, perché è suo compito, sta applicando un atto normativo dell'ordinamento italiano e lui è tenuto a conoscerlo, non solo nel senso che li conosce tutti, perché questo non esiste, ma di decidere qual è la norma. Lo decide lui qual è la norma da applicare. Se voi siete due cittadini finlandesi, non potete pretendere che il giudice italiano conosca il diritto finlandese, così. Poi quando dice conosco il diritto finlandese, dice ma noi veramente siamo della minoranza lappone. Non esiste. Questo per lui è un problema, perché la legge italiana gli dice che lui deve applicare il diritto finlandese, ma lui non sa nulla del diritto finlandese. Sono due cittadini finlandesi, ma lui non sa nulla del diritto finlandese. Come fa? Chiede agli avvocati, banalizzo il problema, ditemi qual è il diritto finlandese e mettetevi d'accordo. Se non siete d'accordo, accertiamolo per via diplomatica. Una volta che gli avvocati hanno detto questo è il diritto finlandese e portano un documento, il giudice ne applica le norme. Ma quello per lui è un fatto, tanto è vero che non può contestarne la legittimità. Mentre di una legge potrebbe, per rispondere alla domanda della vostra collega, potrebbe contestare la legittimità, come vedremo La Corte Costituzionale sa già questo, perché contrasta con la Costituzione, perché è stato emanato nelle forme sbagliate, eccetera. Del diritto finlandese non può contestare la validità, perché non fa parte del suo ordinamento, dell'ordinamento del giudice. Può contestare o accettare le contestazioni della sua esistenza, perché è un fatto. L'avvocato potrebbe dire: giudice, guardi che quello non è più da ieri diritto finlandese, le porto le prove. È come se contestasse il fatto che quello è cittadino finlandese realmente, oppure che sono sposati, tutti fatti da accertare nel corso del giudizio. Per cui la fonte delle norme che lui applicherà è una fonte che non ha le caratteristiche della fonte atto, perché è un semplice fatto. Ancora? Posso fare un passo oltre o devo restare qua? Spaghetti per tutti? Eccole qua, in questa slide, fonti fatto, norme prodotte da fonti di ordinamenti diverse e ammesse nell'ordinamento italiano. Ecco, siamo qui, norme di altri ordinamenti nazionali richiamate dalle norme di diritto internazionale privato. D'altra parte, immaginatevi di essere il giudice civile di un posto battuto da stranieri e che una volta alla settimana vi vengano a proporre cause che si basano su tutti i diritti di tutto il mondo. Problema ancora più grosso sono le norme dell'ordinamento comunitario, dell'ordinamento dell'Unione Europea. Adesso io vi dico soltanto che qual è la situazione, poi fra circa un mese più o meno parleremo a fondo dell'ordinamento, delle fonti dell'Unione Europea, dei rapporti con l'ordinamento interno, per cui per il momento vi dico soltanto questa cosa, cioè che la Corte Costituzionale italiana è ancora assestata sull'idea che le norme che nascono a Bruxelles, le norme che sono prodotte dall'Unione Europea, nel nostro ordinamento siano assunte come fatti e non come atti. Se l'Unione Europea fa un regolamento, una direttiva, che vedremo sono i classici atti dell'ordinamento dell'Unione Europea, questi atti sono atti nell'Unione Europea, ma nel nostro ordinamento non sono considerati atti. Entrano per una finestra della sovranità, ma vengono applicati dal giudice come fossero dei fatti. Questa ricostruzione è più che contestabile. E per certi versi anche insostenibile. Pensate solo a questo, che mentre contro la norma del diritto finlandese il giudice italiano non può fare niente, non può fare un ricorso alla Corte Costituzionale finlandese, mentre può farlo impugnando la legge italiana alla Corte Costituzionale italiana, di fronte a un atto dell'Unione Europea il giudice può fare un ricorso alla Corte di Giustizia Europea. Vedete che c'è qualcosa di strano. Non vi meravigliate, perché questo è solo un esempio delle mille difficoltà che abbiamo nel portare l'esperienza in corso dell'Unione Europea dentro le nostre categorie concettuali. Lo vedremo più attentamente più in là. Questo è un problema molto grosso, cioè non esiste nulla nella storia e nel mondo che assomigli all'Unione Europea. In questi 50 anni abbondanti in cui esiste, l'Unione Europea ha sviluppato una forma di organizzazione che noi non riusciamo a collocare dentro nelle nostre caselle. E questo è un po' spiazzante, anche perché l'Unione Europea non sta ferma, si muove, sia pure lentamente, con movimenti ondulatori, eccetera, e si muove in una dimensione che non è quella di uno Stato, non siamo negli Stati Uniti d'Europa, non è neppure quella della normale organizzazione internazionale. L'Unione Europea ha dei poteri che nessun'altra organizzazione internazionale ha, batte moneta, cioè noi abbiamo perso la sovranità monetaria, che per uno Stato è moltissimo, abbiamo perso anche un pezzo di sovranità della politica internazionale, e le norme dell'Unione Europea vengono applicate in Italia direttamente dai giudici e prevalgono sul diritto interno. Sono tutte cose noi dobbiamo applicare direttamente e giovarsi direttamente di norme europee. Ciononostante, non siamo ancora riusciti a classificare questo ordinamento, per cui da giurisprudenza degli Stati membri, non solo quella italiana ma soprattutto quella tedesca per esempio, un po' meno quella spagnola, sorprendentemente parecchio quella francese, cioè i giudici tendono a guardare all'Unione Europea applicando le categorie tipiche del diritto interno, per cui noi stiamo concependo l'Unione Europea come se fosse qualcosa di analogo al diritto finlandese, ma non lo è, non lo è. Primo, perché è tradotto ufficialmente in Italia, pubblicato ufficialmente in un bollettino dell'Unione Europea in italiano, capite? E poi perché si applica direttamente in Italia e prevale sulle leggi, insomma è una cosa completamente diversa, però nei nostri concetti noi stiamo ancora trattando il diritto dell'Unione Europea come fosse una fonte atto, è prodotta da organismi non italiani, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento Europeo non sono previsti dalla Costituzione italiana né dalle leggi italiane, e sono prodotti secondo un testo che non è italiano, che è il Trattato istitutivo dell'Unione Europea, e di conseguenza sono fonti atto dell'ordinamento europeo, ma non sono fonti atto del nostro ordinamento. Noi le concepiamo ancora come fonti atto. Però se noi mettiamo in fila la consuetudine che non è scritta, che è una norma che viene dal basso e va verso l'alto, che è una norma sociale, è una norma lenta, è una norma che si basa sulla tradizione, sulle aspettative sociali, di difficile accertamento perché è fattuale in senso proprio, e la mettiamo sullo stesso piano con il codice civile finlandese, applicato ai coniugi finlandesi residenti in Italia dal giudice italiano, e con l'Unione Europea, che è una massa gigantesca di norme per cui non c'è nulla che noi abbiamo intorno che non abbia il bollino dell'Unione Europea e che è fatta da organismi a cui l'Italia partecipa, voi capite che abbiamo una concezione delle fonti di fatto che è enormemente dilatata e enormemente confusa, in cui è difficile capire quali siano i tratti comuni. Per cui la vostra difficoltà di capire non è conseguente alla mia difficoltà di spiegarvi, ma è la difficoltà oggettiva della cosa in sé. La cosa è difficile da digerire perché è fatta di cose che stanno poco insieme. Noi possiamo tranquillamente liberarci del problema della consuetudine, a parte che non esistono, per dirne una. Io sono un negazionista in questo, mentre tendenzialmente la gente un po' meno negazionista di me, per esempio, si legge nei manuali, non il mio, che le consuetudini del Presidente della Repubblica sono una consuetudine, le consultazioni, scusa. Voi sapete che quando si forma un governo, il Presidente convoca i capigruppo, vedremo perché convoca loro, che si portano dietro i segretari, fa finta di ascoltarli e poi, dopo queste consultazioni, dà l'incarico a formare il governo. E l'incarico viene accettato come incarico, con riserva, e dopo un po' il presidente designato scioglie la riserva. Allora, in certe situazioni, come quella che abbiamo avuto col governo Letta, questo procedimento è un procedimento complicato. Prima del 94 questo era un procedimento complicato, perché noi si andava a votare c'erano sei partiti sostanzialmente, le elezioni finivano che un partito aveva preso lo 0,9 in più e l'altro partito aveva preso l'1,4 in meno, ma la situazione era quella e i governi si formavano in Parlamento, per cui una volta fatte le elezioni cominciavano trattative lunghissime, duravano mesi. Il Presidente della Repubblica a un certo punto diceva: bene, mi pare di aver capito che questo è il personaggio a cui dà l'incarico, generalmente era Andreotti, e diceva: onorevole Andreotti, formi gli do l'incarico a formare il governo. Poi diceva: grazie, accetto con riserve, e poi cominciava lunghe trattative che duravano settimane e mesi. Alla fine saliva il colle, come dicono i giornalisti, grazie, e scioglieva la riserva. Allora, tutto questo procedimento era un procedimento tradizionale, sempre seguito, ma era obbligatorio? Che il Presidente della Repubblica alla fine dell'anno, mentre la gente si mette l'abito da sera e i tacchi 32, parli la nazione in tutt'altra indaffarata che stanno legando il cotechino, è una tradizione, ma è obbligatorio? Se un presidente una volta gli dicesse: non c'ho voglia, questa sera me ne vado al bar, sarebbe perseguibile per attentato alla Costituzione perché quella è la norma obbligatoria? Cioè, non tutte le abitudini sono obbligatorie, anzi dovrebbero essere vietate. Lotta alle abitudini è un programma di vita. Quando scoprite in voi un'abitudine, che non sia lavarsi i denti e mettersi il deodorante, per rispetto per gli altri, cacciatela. Lottate contro, perché sono perdita di spazio di vita, di libertà. Sono norme giuridiche le abitudini, da qualche modo, no? E di conseguenza limitano la nostra libertà. Allora, tutte queste tradizioni sono obbligatorie? La risposta è no. Se il Parlamento deve decidere qual è la maggioranza, il Presidente come fa a saperlo? Legge i giornali? Deve formare un'istituzione costituzionale, importante, e quindi deve seguire un procedimento formale, perché non può prendere il telefono, senti, convivo e vibrante soddisfazione, non può fare così, no? Non si risolvono al telefono, ci deve essere una procedura formale, e quindi convoca chi? Le forme, i capigruppo parlamentari, perché i partiti sono liquidi, i partiti sono associazioni private, in Parlamento ci sono i gruppi parlamentari, quelli convoca e chiede a loro formalmente che cosa vogliono fare. E quelli rispondono: vogliamo arrivare vergini alla tomba come fa Grillo, oppure siamo disposti a comprometterci e a fare una maggioranza. E a quel punto ha capito che cosa fare. Ma pensate come poi i problemi siano anche ridicoli. Tra il 94 e il 2008 noi abbiamo avuto delle elezioni che hanno portato con chiarezza a individuare una maggioranza. Maggioranza che poi si scioglieva il sole in pochi mesi, ma c'era una maggioranza, per cui si sapeva che le elezioni le vinceva Berlusconi oppure le vinceva Berlusconi e Prodi. Qualche volta. E il giorno stesso o il giorno dopo si sapeva qual era la maggioranza e qual era il leader che quella maggioranza si era impegnata sulla scheda elettorale, perché c'era il faccione, a votare come Presidente del Consiglio. A che cosa servivano le consultazioni? A nulla. Ciò nonostante sono state fatte perché era una tradizione, perché qualcuno la diceva è una consuetudine. Per cui il Presidente della Repubblica chiamava il vincitore, lo convocava al Quirinale, gli diceva: vorrei darti l'incarico, grazie, lo accetto con riserva. Faceva un giro del tavolo, poi tornava e diceva: sciolgo la riserva, grazie, e lo nominava. Capite? Allora, è un obbligo per il Presidente della Repubblica? Secondo me non lo è. Ma noi stiamo trattando della natura giuridica obbligatoria di un comportamento che tendenzialmente è sempre tenuto. Ma non tutti i comportamenti che noi teniamo sono obbligatori. È ovvio, anche se sono tenuti per tradizione. Festeggiare il Natale non è obbligatorio, è una tradizione. Fare l'albero di Natale, il presepe, queste bande qua. Allora, se noi passiamo da un concetto di fonte fatto legato alla consuetudine, andiamo sul facile, non è un grosso problema ed è una roba talmente talmente particolare e specifica la consuetudine che la trattiamo distinguendola facilmente. Perché particolare e specifica? Perché è l'unica norma che non viene dall'alto ma viene dal basso, per usare espressioni giornalistiche, cioè non viene dal Parlamento, dal governo eccetera, ma viene da noi. Siamo noi con i nostri comportamenti a fissare le consuetudini. Naturalmente questi comportamenti poi vanno decodificati e va capito se hanno raggiunto quella opinio iuris, si chiama così, cioè questa opinione della doverosità giuridica, tale per cui le aspettative che si basano su quelle abitudini sono giuridicamente esigibili. È un piccolo villaggio, il panettiere ogni mattina si sveglia e porta il pane fuori di tutte le case. Lo fa ogni mattina, una mattina non lo fa. Può essere citato in giudizio perché l'ha fatto oppure no? Questo è il problema. C'è una consuetudine o è solo una tradizione? Questo è il problema, è l'accertamento di un fatto. Mettere questa piccola questione ormai superata dalla storia dell'evoluzione degli ordinamenti accanto a ordinamento dell'Unione Europea e diritto internazionale privato stride, sono tutta altra roba, tutte altre cose, altri problemi anche per il giudice, per cui qua abbiamo soltanto un velo concettuale che ci fa distinguere queste norme dalle norme prodotte nel nostro ordinamento, ma è un velo concettuale che non è inutile, perché ci dice quali sono i poteri e i doveri del giudice. Il potere e il dovere del giudice è applicare l'ordinamento italiano, ma non è applicare anche l'ordinamento finlandese, deve applicare quella disposizione che gli viene portata davanti dall'ordinamento finlandese. È un altro compito, totalmente un altro compito. Ha di fronte un testo scritto, mentre la consuetudine non è, ma di fronte a un testo scritto in finlandese, mentre le fonti di atti sono scritte in italiano. Ma non è solo questo, non ha il potere di andare a indagare nell'ordinamento e dire ma questo ha funzionato male, questa norma è legittima, non lo può fare, perché quello lo acquisisce come un fatto. E allora dentro nelle fonti fatto ci sono cose molto diverse, ed essendo cose molto diverse è difficile dare una definizione unitaria. Si può dare solo una definizione per esclusione, cioè le fonti fatto sono tutte le fonti che non sono fonti atto. E occorre perdere un'ora per raggiungere questo risultato? Bella domanda. Io l'avrei fatto volentieri meno, ma eravate voi a non capire. Ok, alla prossima settimana.
Professore, scusi.
Dica.
Volevo chiedere se una fonte fatto che i giudici devono applicare contrasta con l'ordinamento italiano. Ad esempio, se la fonte fatto prevede la pena di morte, cosa...
Un pezzo alla volta. Ci arriviamo, ci arriviamo.
La ringrazio.
Prego.
Mi auguro buona giornata.